Siamo arrivati all'ultimo capitolo di questo libro che ci lascia a bocca aperta nella scrittura. Qua ci viene scritto come l'umanità riprende un paradiso restaurato. In Genesi 3 vediamo come l'uomo perde il paradiso, in Apocalisse 22 non riprendono. Ricordiamoci che qua abbiamo ricevuto un invito per capire come sarà la vita nella nuova Gerusalemme. Leggiamo in Apocalisse 22:1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. Qua chi è che mostra cosa? È la guida angelica che mostra le cose. Lo vediamo in Apocalisse 21:9. Ci parla di un angelo che gli sta facendo da cicerone. Gli sta facendo vedere tutte le meraviglie. La prima cosa che ci viene descritta qui è un fiume dell'acqua della vita. Che cos'è l'acqua della vita? Boh, non lo so. È l'acqua della vita. Secondo me sarà un fiume letterale che scaturirà dal trono di Dio e dell'agnello, ma credo anche che è simbolico di una vita viva, piena, che noi sperimenteremo per tutta l'eternità. Sarà come cristallo limpido, come dall'altra parte, come tutte le altre cose, così può riflettere la gloria splendente di Dio. La fonte è il trono di Dio e dell'agnello, questa acqua che dà vita, che arricchisce la vita, verrà da Dio, verrà dall'agnello. Quindi il punto centrale, la cosa più importante non è solo della durata di questa vita nella Nuova Gerusalemme, cioè non sarà solo una vita che durerà per sempre, sarà anche abbondante, non solo eterna, sarà esilerante, abbondante. Ed è quello che questo fiume di limpido come cristallo, quello che ci descrive. Sembra che passerà proprio per la strada principale, in mezzo alla piazza. In versetto 22:2, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. La descrizione di questo versetto non è facile immaginarci proprio come sarà. Forse sarà un albero enorme con un canale o un tunnel che passa in mezzo in modo che il fiume passerà proprio per l'albero. Se è così, allora la base dell'albero sarà da ogni lato sulle due rive del fiume. Oppure l'albero cresce proprio dal mezzo dei fiumi e quindi i rami pendono da ogni lato del fiume. Un'altra possibilità. Ma è impossibile dire con esattezza. Altri suggeriscono che qua abbiamo una specie di fila di alberi da ogni parte. Ed è quello che noi sappiamo, che gli alberi crescono anche così. Un solo albero può veramente spuntare da diverse parti. Ci sono le radici sotto, però spunta da più parti. Forse è un solo albero, cioè l'albero della vita, però che spunta da diverse parti del fiume. Che cos'è questo albero della vita? Una delle cose sottolineate dall'albero della vita che è una vita senza fine. Però non è tutto qui. È affascinante seguire in tutta la Bibbia l'albero della vita e vedere nell'Antico Testamento come viene utilizzata la frase albero della vita. Quando viene utilizzata parla di una cosa che dà soddisfazione, una cosa che è molto importante. Vi do qualche riferimento, non potremo andarli a leggere, però appuntatevi, Proverbi 3. Da 13 a 18 parla dell'albero della vita. Qua parla dei benefici di avere la saggezza e dice all'interno di questo che avere la saggezza è l'albero della vita, cioè se hai la saggezza avrai una vita più abbondante, una vita più soddisfacente, una vita più esilarante. Quindi non parla solo della lunghezza, la durata della vita, però anche della qualità della vita, una vita piacevole, una vita che è rinfrescante, una vita piena, una vita ricca. Proverbi 11:30 è un altro esempio che dice che il frutto del giusto è un albero di vita, proprio è soddisfacente, che ti arricchisce. Proverbi 13:12, di nuovo troviamo l'albero della vita. Proverbi 15:4, ancora un altro esempio. Un contrasto qua è che c'è un albero di vita e uno spirito straziato. Qua ci fa capire che nel loro modo di pensare, degli ebrei, l'albero della vita era qualcosa che era il contrario di uno spirito straziato. O era il contrario di essere demoralizzato. È una vita piena di vigore, una persona che è proprio entusiasta della vita. Quindi quando leggiamo dell'albero della vita nella Nuova Gerusalemme, non dobbiamo solo limitarci al fatto che avremo una vita che andrà per anni e anni per sempre. Certo, sarà una vita senza fine, però ricordiamoci del fatto della qualità di vita che sarà. Sarà una vita di piacevole, una vita soddisfacente, una vita piena, una vita arricchita. Poi continua a descrivere questo albero nel versetto 22:2 e dice che dava 12 frutti e ogni 12 raccolti all'anno e portava il suo frutto ogni mese. Sapete che vuol dire? Vuol dire che ci sarà una grande varietà in cielo. Noi abbiamo un modo di dire, vediamo se traduce, che dire che la varietà porta una vita interessante. La varietà è la spezia della vita. E il Signore lo sa, vedete che quanta varietà c'è in questa vita. Ho proprio amato quello che ho mangiato qui in Italia. Non so se ho mangiato la stessa cosa più di 2 volte. Che grande varietà di cibo che avete qua. Avete una sfumatura di ogni tipo di pane, ogni tipo di formaggio. Quanti tipi di pasta avete? Questa è la varietà. Ci piace. Il Signore sa. Quindi, secondo voi, se è così sulla terra, figuriamoci come sarà in cielo, nei nuovi cieli, nella nuova terra, ci sarà una vasta varietà, ci sarà una grande diversità. La nostra casa nell'eternità sarà piena di varietà, quindi proprio toglietevi, levatevi dalla testa l'idea che il cielo sarà noioso, non sarà noioso. Non ci sarà la monotonia mai in cielo, sarà esilarante, sarà una cosa entusiasmante più di qualsiasi cosa che riusciamo ad immaginarci. Non saremo dei putti in pagnali cavalcando una nuvola, non è così.
Ed è quello che c'è scritto qua.
Qua ci dice che porta il suo frutto ogni mese. Sarà così produttiva la nuova terra che ogni mese, non solo una volta all'anno, produrrà frutto una volta al mese. Forse voi pensate, vabbè, aspetta un attimo. Pensavo che non ci fosse più il tempo, perché qua parla di 12 mesi? Di... Sì, è vero che non finirà mai la vita, ma non vuol dire che non potremo misurare il tempo anche utilizzando l'idea di un mese. Non sappiamo esattamente i particolari di come, però qua si parla di mesi, però questa non è una contraddizione quando pensiamo all'idea dell'eternità. Poi l'ultima parte del versetto 2 dice che le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, è tradotta anche così in italiano, mi immagino. Vuol dire che quindi ci sarà la malattia? Se qua parla di guarigione, questa parola tradotta guarigione è una parola terapeio, è una parola greca che molte persone, molte lingue hanno anche una parola tipo terapia o terapeutico o una parola che ha questa idea della terapia. E questa parola quindi non vuol dire che necessariamente c'è una malattia da guarire, però la terapia è qualcosa che migliora, che porta arricchimento alla vita. Quindi questa guarigione è una terapia che questa vita ci daranno in qualche modo una vita ancora più ricca. Miglioreranno la qualità della vita in qualche modo. Quindi non ci sarà una malattia, quindi non ci sarà più la maledizione, quindi non ci può essere la malattia. Però nello stesso modo che l'acqua del fiume della vita, dell'acqua della vita, c'è un fiume della vita, ci sono tutte cose che ci fanno vedere che avremo una vita indescrivibilmente piena. Sono convinto che ciò che Dio vuole che noi capiamo da queste immagini è che la vita sarà molto più soddisfacente, più gratificante, più piacevole, la vita ci darà più premio, sarà più piena di delizie, la vita sarà più bella di quello che noi potremo mai immaginare. Le conseguenze del peccato saranno scomparse per sempre. Noi saremo in un rapporto con il Signore come il Signore ha voluto fin dall'inizio. E quindi leggiamo nel versetto 22:3: non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno. Nello stesso modo che in questi nei primi capitoli della Genesi, che Dio dimorava con l'umanità senza barriere, senza l'ostacolo del peccato, qua la maledizione è stata rimossa per sempre, il peccato e tutte le sue conseguenze non ci sono più. Il nostro servizio al Signore, come noi viviamo per il Signore, vivremo in un modo perfetto, senza difetto alcuno. Dice che lo serviremo. Che vuol dire che lo serviremo? Che cosa faremo? Come lo serviremo? Boh, no, di nuovo, non lo so. C'è scritto solo che lo serviremo. Nel versetto 4 c'è scritto: vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Qua troviamo l'adempimento di Matteo 5:8: beati i puri in spirito perché in cuore perché vedranno Dio. Primo Giovanni ci dice che noi vedremo come Lui, come Egli è. In Esodo capitolo 33 Dio dice a Mosè che nessuno poteva vederlo e vivere. Ma nello stato nostro di corpo glorificato noi potremo vedere Dio faccia a faccia e noi vivremo Non solo vivremo, però vivremo in modo abbondante. Qua questa frase che il suo nome sarà scritto sul loro sulla fronte vuol dire che Dio è il nostro padrone, mette il suo sigillo, che noi siamo la sua possessione personale. Noi apparteremo a noi e lui e noi a lui e lui a noi. È una cosa che non riusciamo neanche a comprendere. Il versetto 5 dice: non ci sarà più notte. Ed è importante questo, quindi viene ripetuto. Giovanni già ci ha detto che non ci sarà più notte, in 21:25 che non ci sarà più notte. Però qua lo ripete perché è così importante comprendere la vita nella Nuova Gerusalemme. Non ci sarà più notte, non ci sarà più buio, perché Dio e l'agnello ci daranno la luce eterna. Non ci serve il buio per riposarsi, per dormire, perché i nostri corpi glorificati non si stancheranno mai, non si invecchieranno mai, sarà giorno eterno. Non solo. Pensate anche al fatto che così tante cose sono peggio di notte. Ci avete mai fatto caso? Una malattia, quando sei scoraggiato o quando hai paura o qualsiasi cosa negativa, di notte è peggio, ma molto peggio. Invece non ci sarà più notte, non ci sarà niente di negativo. E l'ultima frase di questo versetto 5 è una specie di riassunto. Non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Pensateci, noi serviremo, l'abbiamo appena visto, e regneremo. Non possiamo comprendere questa grazia. Per quanto tempo godremo di questa vita nella nuova Gerusalemme, nella nuova terra, nei nuovi cieli? Qua c'è scritto nei secoli dei secoli. Non possiamo comprendere l'idea dell'eternità dei secoli e i secoli, però la nostra gioia esilerante sarà per sempre. E con questo il libro dell'Apocalisse, diciamo in modo tecnico, finisce con queste parole. È la fine della lettera. Perché poi i versetti da 6 in poi contengono ciò che noi chiamiamo l'epilogo. Cioè fino agli ultimi versetti. L'epilogo inizia nel versetto 6, è un epilogo, dal versetto 6 fino alla fine. Anche l'epilogo però ha un tema, parla della venuta imminente di Gesù per radunarci a se stesso, per raccoglierci a se stesso. Forse avete notato, perché anche se si è parlato un poco del rapimento indicato, il rapimento qua, però l'Apocalisse non parla direttamente del rapimento, ed è perché non è il punto centrale del rapimento. Questo è un libro che parla di come Gesù tornerà corporalmente, fisicamente, letteralmente sulla terra per regnare. Non parla del rapimento così tanto. Sì, se ne parla un poco, è accennato qualcosa dei riferimenti che possiamo vedere che, ah sì, questo è uguale a quello che c'è scritto in altri brani del rapimento, però non è parlato esplicitamente. Però il tema dell'epilogo è Gesù che viene per raccoglierci con noi invece. C'è scritto nel versetto 7, versetto 12 e versetto 20 che Gesù tornerà. Questo è il tema dell'epilogo. Quindi vi voglio ripetere che la dottrina dell'imminenza non è che Gesù sta per venire presto, fra poco. Può venire fra poco, oppure potrebbero passare decenni prima che ci raccoglie a sé. Però la dottrina dell'imminenza insegna che può venire in qualsiasi momento e noi dobbiamo vivere alla luce di questo fatto. Quindi se vi interessa, no, adesso vi darò un elenco di versetti che indicano questa dottrina che Gesù può venire da un momento all'altro, in qualsiasi momento, all'imminenza. Quindi vi darò un elenco. Prima Corinzi 1, 7. Prima Corinzi 16, 22. Filippesi 3, 20 e 21. Prima Tessalonicesi 1, versetti 9 e 10. Prima Tessalonicesi 4, da 15 fino a 17. Seconda Tessalonicesi 3, da 6 a 13. Tito 2, 13. Giacomo 5, da 7 a 9. E prima Giovanni 2, 28. Sono tutti versetti che insegnano la dottrina dell'imminenza. Guardiamo quello di prima Giovanni 2, 28, perché è una specie di riassunto di tutti gli altri. Quindi prima Giovanni, capitolo 2, 2, 28. E ora, figlioli, rimanete in lui, affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui, coperti di vergogna. Giovanni dice ciò che Gesù ha detto in Giovanni 15. Gesù ha detto: dimorate in me, cioè attaccatevi a me, prendete da me la vostra vita, camminate insieme a me, strettamente. È quello che ci dice questo versetto. E uno di dei motivi per cui dobbiamo farlo è perché quando egli apparirà, noi vogliamo avere fiducia, non ci vogliamo vergognarci alla sua venuta. Ti immagini come ti sentiresti se tu avessi appena perso le staffe, se stai dicendone di santa ragione tutte le parolacce che sai e Gesù ti rapisce, ti raccoglie sulle nuvole, come ti sentirai? Ti vergognerai quando Gesù verrà. Ti immagini come ti sentiresti se stai guardando, che ne so, un libro un film con delle scene molto spinte, stavi guardando e proprio in quel momento Gesù torna e ti rapisce, non sarai proprio contento di vederlo. Ti immagini come, che ne so, ho detto, vabbè, questa sera io proprio mi ubriaco, mi do alla pazza gioia e quando stai ancora e Gesù ti chiama a venire su nelle nuvole per stare con lui. È una situazione molto reale, plausibile che Giovanni descrive qua. Noi dobbiamo dimorare in lui perché non sappiamo quando tornerà, potrebbe essere in qualsiasi momento. Quindi attaccatevi a lui, così quando lui apparirà possiamo avere fiducia e non essere ricoperti di vergogna alla sua venuta. Vogliamo essere contenti di vederlo, avere fiducia, non vergognati di quello che stiamo facendo proprio in quel momento quando viene. Quindi questa è la dottrina dell'imminenza, è sparsa, è per tutto il Nuovo Testamento, però poi è sottolineato, ripetuta alla fine del libro dell'Apocalisse. Giovanni non ci dà un brano come quello che abbiamo visto stamattina del rapimento. I brani del rapimento parlavano direttamente, esplicitamente, proprio dell'argomento del rapimento, però quello che Giovanni ci dà in questo epilogo ci fa vedere delle affermazioni che ci ricordano quelle realtà, no? Che costruiscono sopra la base dell'insegnamento che Gesù tornerà un giorno e ci raccoglierà su nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Tante volte in questo epilogo Giovanni parlerà di questa realtà. Nel versetto 6 leggiamo, 22:6, poi mi disse, queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. L'angelo rassicura Giovanni che tutto ciò che sta in questo libro è vero. Siccome le cose sono così spettacolari, sono così drammatiche, spesso le persone credono, non ci credono alle cose nell'Apocalisse. Attraverso i secoli le persone hanno attaccato il libro dell'Apocalisse, hanno deriso il libro, l'hanno ridicolizzato, hanno ignorato, l'hanno spiritualizzato, l'hanno negato, hanno detto che non è vero. L'angelo sapeva che sarebbe successo e quindi Giovanni riceve l'istruzione, c'è una conferma che viene dal cielo, queste parole sono fedeli e veritiere, qualsiasi cosa, tutto che è contenuto dentro questa rivelazione avverrà, è tutto vero. L'ultima frase in questo versetto dice le cose che devono accadere tra poco, ciò che deve accadere tra poco. Forse dici, ma tra poco, ma l'ha detto 2000 anni fa, mi sembra tanto poco. Dal nostro punto di vista non sembra poco, però Pietro ci ricorda in Seconda Pietro 3:8 che dal punto di vista di Dio 2000 anni e 2 giorni sono uguali, quindi Dio dice tra poco 2000 anni per lui non sono niente, dal punto di vista dell'eternità queste cose stavano per accadere tra poco, dal punto di vista di Dio in confronto all'eternità 2000 anni non sono niente. Quindi non ci spaventiamo dal fatto che sono passati 2000 anni e quindi noi ci addormentiamo spiritualmente. Dobbiamo leggere il versetto 7 che dice, ecco, io vengo presto. L'idea di questa parola presto può essere tutta ad un tratto, senza preavviso. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. La prima parte qua, questo ecco io vengo presto del 22:7, nell'Apocalisse appare 6 volte. 2 volte è un avvertimento, ecco io vengo presto, le persone nelle chiese che non sono ciò che dovrebbero essere, in Apocalisse 2:5 e 2:16, sono 2 avvertimenti, le altre volte invece questa frase è una promessa, 3:11 è una promessa, ecco io vengo presto. È le 3 volte che c'è scritto in questo capitolo, quindi è sia un avvertimento a coloro che non stanno camminando con il Signore come devono, come dovrebbero, però per noi che invece sì stiamo camminando con il Signore è una promessa gloriosa che ci dovrebbe motivare a continuare a vivere per Cristo. La seconda metà di questo versetto dice, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro, ma che cosa c'è da custodire in questo libro? Bene, una domanda legittima, perché come abbiamo visto non ci sono tanti comandamenti per i credenti proprio nella parte centrale di questa profezia, però non vi dimenticate le 7 lettere nei capitoli 2 e 3 alle 7 chiese, e poi qua e là all'interno di questo libro ci sono delle esortazioni che sono per sicuramente i credenti della tribolazione, però che anche noi oggi possiamo mettere in pratica. Quindi ci sono delle cose che dobbiamo custodire o ubbidire in questa lettera. Nel versetto 8 Giovanni dice, io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose e dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Giovanni è così sopraffatto da tutto ciò che ha visto, che ha sentito, che la sua reazione è di adorare. Aveva appena visto la Nuova Gerusalemme in tutto il suo splendore, la sua gloria. Ha visto l'acqua della vita, l'albero della vita. Gli è stato mostrato cose che non poteva neanche descrivere, quindi è spinto all'adorazione. E il cuore è giusto, il suo cuore ha una reazione giusta, però sta adorando un angelo, e ciò è sbagliato. Noi dobbiamo adorare Dio e Cristo. Proprio il fatto che noi adoriamo Cristo è una dimostrazione della sua deità, perché la Bibbia dice che dobbiamo solo adorare chi è Dio, cioè la venerazione dei santi, la venerazione degli angeli, la venerazione di Maria sono antibibliche come insegnamento. È un insegnamento antibiblico, dobbiamo adorare Dio è solamente Dio, ed è ciò che viene detto a Giovanni nel prossimo versetto. Ma mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli i profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Giovanni già sapeva questo. Ti ricordi quello che abbiamo visto nel capitolo 19? Già aveva fatto la stessa identica cosa. E quindi gli viene ricordato. Però noi non possiamo criticare Giovanni per questo. Non possiamo immaginarci che cosa doveva essere questa esperienza, avere tutte queste esperienze. Anche noi forse ci saremmo prostrati ad adorare senza pensare quello che stiamo facendo. Quello che Giovanni fa qua in questo versetto una seconda volta, quindi di nuovo Giovanni viene insegnato e ricordato che gli angeli sono solo dei servi, co-servi come noi, come anche noi serviamo il Signore. Il modo in cui è scritto nel greco il versetto 9, che coloro che custodiscono le parole di questo libro sono collegati proprio agli angeli. Siamo tutti quanti dei servi ubbidienti e tutti noi adoriamo Dio e solamente Lui. Quindi leggiamo nel versetto 22:10, poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Cioè, Giovanni, non sigillare questo libro. Piuttosto proclama il messaggio ai quattro angoli della terra, ed è ciò che dobbiamo fare con il messaggio del libro dell'Apocalisse. È un messaggio che Dio vuole che vada ovunque. L'angelo ha detto a Giovanni che Dio voleva che lui portasse in giro questo messaggio, che diffondesse il messaggio. Non è un libro sigillato. Forse ti ricordi che quando Daniele ha ricevuto le sue profezie, che gli è stato detto di sigillare il libro, perché tante di quelle cose erano così lontane nel tempo, remote nel tempo, che dovevano succedere tante altre cose nel piano di Dio che dovevano succedere prima dell'avvenimento delle profezie di Daniele. Però non è così nell'Apocalisse. Potremmo dire anche così, addirittura, che gli eventi di questo libro dell'Apocalisse sono i prossimi eventi nell'orario di Dio, nel calendario di Dio, la sua agenda. Non sto per dire che la tribolazione sta per iniziare nei prossimi anni, non lo sappiamo, però non ci sono altre profezie che impediscono, che devono succedere prima che gli eventi di questo libro comincino. Quindi queste sono le prossime cose che Dio ha sulla sua lista di cose da fare, diciamo. È un libro che non è sigillato. L'implicazione è che è un libro che è aperto, è un libro comprensibile. Tante persone trascurano questo libro perché credono che sia impossibile comprendere. Però non lo è, non è impossibile capire l'Apocalisse. Sì, ci sono tanti dettagli che sono complicati, che dobbiamo cercare di capirlo con quello che possiamo nella nostra umiltà, però ci sono tantissime cose all'interno dell'Apocalisse che si capiscono bene. Quindi Dio ha questo messaggio e vuole che le persone sentano, che ascoltano questo messaggio, perché ha un'influenza sul loro destino futuro. Il prossimo versetto 11 ce lo dice: chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Coloro che rifiutano l'avvertimento di Dio fissano il loro destino nell'inferno, là dove terranno la loro natura peccaminosa e sporca per sempre, immonda. Invece coloro che rispondono agli avvertimenti fisseranno il loro destino eterno nella gloria, avranno una santità sulla terra. È ciò che dice questo versetto, che una volta che arriva l'eternità non ci saranno più opportunità di cambiare il destino. Se uno è perduto, sarà perduto per sempre. Se è giusto, se è santo, se è salvato, sarà salvato per sempre. Di nuovo, il Signore sa quanto è forte la tentazione di credere che ci sarà una seconda opportunità per quelli che hanno scelto di andare all'inferno, però non ci sarà una seconda opportunità. Dio non cambierà idea. Questo versetto ci sta dicendo che una volta che inizia l'eternità non ci saranno altre opportunità perché uno possa cambiare l'eternità, il suo destino. Quindi in essenza sta dicendo: deciditi. Da che parte stai? Non puoi stare con i piedi in due staffe. Ti devi dedicare a Cristo adesso, altrimenti ti troverai in una situazione di perdizione, sporcizia, immondizia per sempre. Tutto questo epilogo è un ricordo che Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento, potrebbe venire a raccogliere la sua chiesa, radunarla, e in un momento, ma non sappiamo quanto durerà questo intervallo, inizierà la tribolazione e scatenerà tutti gli eventi che abbiamo studiato in questa ultima settimana. Quindi, pensando a tutto ciò, Giovanni scrive il versetto 12 e dice: ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Quando Gesù tornerà, radunerà la sua chiesa, e qua c'è scritto che avrà con lui la sua ricompensa. Radunerà la chiesa, e io credo che sarà in quel momento quando noi, come il suo popolo, staremo davanti al tribunale di Cristo. Non è un giudizio per vedere se andiamo in cielo o all'inferno. Se conosciamo il Signore andiamo in cielo, però è un giudizio sulla nostra vita per premiarci di ciò che abbiamo fatto, che hanno un valore eterno. Il Signore ci premierà, evaluerà la nostra vita e di conseguenza ci premierà, valuterà la nostra vita. Questo evento è descritto in Prima Corinzi capitolo 3, Seconda Corinzi capitolo 5. Quindi di nuovo Giovanni dà per scontato che noi conosciamo già ciò che la Bibbia insegna su questi argomenti, invece di cercare di essere esaustivo anche su questo nell'Apocalisse. Quindi Giovanni qua non ci dà i dettagli che Paolo ci dà in Prima Corinzi 3, Seconda Corinzi 5 e in altri brani. Però invece scrive che Gesù ci dà questo da ricordarci, questo ricordo che non solo che viene a radunarci, viene anche per premiarci. E questa è l'enfasi del versetto 22-12. Poi andando avanti in questo epilogo, Gesù ripete ciò che ha detto già più di una volta in questa lettera, in questo libro. Io sono, nel versetto 13, io sono l'Alfa e l'Omega,
il primo è l'ultimo, il principio è la fine. Gesù ripete continuamente questa frase perché vuole sottolineare il fatto che lui può e lui farà tutto ciò che ha fatto scrivere in questo libro. È il primo, è l'ultimo. È interessante che questa frase, il primo, che spesso è scritto anche nel libro di Isaia per parlare di Yahweh, Isaia 41, 4, Isaia 44, 6. Gesù si sta identificando come la Deità, descrivendosi così come il primo e l'ultimo, viene prima di tutta la creazione ed è colui che porterà il nuovo cielo e la nuova terra, è l'alfa e l'omega, è il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e farà tutto ciò che è profetizzato in questo libro. Ed è perciò che il versetto 22:14 dice così: beati quelli che lavano le loro vesti, coloro che adempiono i suoi comandamenti, perché avranno diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. E questa è l'ultima delle sette beatitudini in questo libro. Già vi ho detto che la parola beatitudine, beati, vuol dire benedetto, felici, benedetti. E Gesù ha pronunciato queste beatitudini nel sermone sul monte, quindi questa è l'ultima beatitudine che Gesù pronuncia. Tre beatitudini sono dette proprio da Gesù stesso. Giovanni invece dice due, e una volta è un angelo, una voce angelica, che è una voce del cielo, e una volta è un angelo che ha una delle sette coppe dell'ira, che dicono le parole beati, beati, beati. Quindi le benedizioni vengono da diverse persone. Dio ci dice che saremo benedetti, Cristo dice che saremo benedetti, gli angeli ce lo dicono. Questa beatitudine in particolare dice una benedizione che dice: beati quelli che lavano le loro vesti o adempiono i suoi comandamenti. Quindi qua è una situazione di manoscritto, non so, l'italiano probabilmente segue il manoscritto delle vesti. Bravi, bravi, bene, questa è una buona traduzione. I veri credenti sono coloro che lavano le loro vesti nel sangue purificatore di Gesù. Quanto saremo beati e benedetti nell'eternità. Avremo il diritto all'albero della vita, di cui abbiamo parlato già nel versetto 2 di questo capitolo, sottolinea il fatto che avremo una vita senza fine, però anche una vita appagante, una vita ricca. L'ultima parte del versetto 14 dice che per entrare per le porte della città, abbiamo già visto queste porte nel capitolo 21, abbiamo visto che sono delle porte letterali e che stanno a significare il fatto che ci sarà la sicurezza in questa città, che ci saranno delle persone escluse da questa città. E il versetto 15 ci dice chi è che sarà escluso. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Siccome i cani mangiavano le cose morte, le cose di spazzatura, si parlava di qualcuno di poca moralità in Deuteronomio 22 parla dei prostituti omosessuali, quindi parla di persone che hanno delle abitudini abominevoli. Questo tipo di persona che si rifiuta di pentirsi e di volgersi a Cristo non entrerà nei nuovi cieli, nella nuova terra, nella nuova Gerusalemme. Si ripete tante, tante volte. questa realtà. Il versetto 22:16 dice: Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. A me piace tantissimo questo versetto. Inizia con un'affermazione incredibile. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Tutta la Bibbia è ispirata, è la parola ispirata di Dio, questo lo sappiamo. Però in un certo senso questo libro ha un punto particolarmente dal Signore Gesù. Non sto dicendo è più ispirato, è più importante, però è unico. L'Apocalisse non è come nessun altro libro. Io, Gesù, usa il nome che ha ricevuto quando si è incarnato, il nome specificamente che l'angelo ha detto che avrebbe detto. Questo nome significa Salvatore, Yahweh salva. Lui ci ha dato il libro dell'Apocalisse, ci ha dato questo libro per le sue chiese. E poi Gesù dice: Io sono la radice e la discendenza di Davide. Noi capiamo che Gesù è la discendenza di Davide, quello lo capiamo, perché Matteo documenta che nella sua genealogia che Gesù era della linea di Davide. Però è anche la radice di Davide, cioè che Davide veniva da lui, la linea di Davide è venuta da lui in quanto alla sua umanità e la discendenza di Davide. Come umano lui aveva le sue radici in Davide, però come Dio lui è la radice di Davide. Il Signore Gesù è sia il Signore di Davide e il figlio di Davide. Forse te lo ricordi che Gesù l'ha detto ai farisei per metterli a tacere quando cercavano di screditarlo. Ha detto: Io so di essere il Signore di Davide e il figlio di Davide, la radice e la discendenza di Davide, e inoltre la lucente stella del mattino. Non importa quanto è buio il mondo umano, la stella lucente del mattino ci indica che sta per arrivare un nuovo giorno, un giorno migliore, un mondo nuovo dove noi saremo nella gioia e nella pace per sempre. Il Signore Gesù è la nostra speranza di un giorno nuovo, ed è proprio per quello che il prossimo versetto 17 inizia così. Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni! E chi ode dica: Vieni! Chi ha sete, venga! Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Ci sono veramente due parti di questo versetto. La prima parte, lo Spirito e la Sposa rispondono a ciò che Gesù ha detto nei versetti 7 e 12, il fatto che Gesù verrà tutto ad un tratto all'improvviso. E come reazioni lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Allora, lo Spirito vuole che Gesù venga perché vuole vedere Gesù esaltato. La Sposa vuole che Gesù venga perché noi vogliamo stare con lui. Quindi sia lo Spirito che la Sposa dicono: vieni. Allora, la promessa che Gesù verrà. E poi la seconda parte di questo versetto è un ultimo invito di grazia a coloro che non sono salvati. La seconda parte del versetto dice che se tu hai sete della vita eterna, allora devi stendere la mano e la devi afferrare, devi chiamare al Signore, chiedergli di salvarti, di cambiarti, di perdonarti, di darti la vita dell'acqua della vita. È gratis, non la puoi meritare, non puoi sforzarti per averla, la puoi solo ricevere nell'umiltà e con contrizione. È l'ultima frase nella Bibbia di chiunque vuole. Se qua rifiuti questo invito, puoi dare la colpa solo a te stesso. quando non ti troverai nella nuova terra, nei nuovi cieli, nella nuova Gerusalemme. Poi il libro si conclude con un'ultima affermazione di avvertimento. Cioè, questo avvertimento nei versetti 18 e 19 è un'affermazione nei versetti 20 e 21. Versetto 18, 22 e 18 dice così: io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. La prima domanda a cui bisogna rispondere è: chi è che sta parlando qua? È chiaro che è il Signore Gesù che sta parlando qui, perché qualche versetto dopo dice, nel versetto 20, dice: colui che acquista queste cose dice sì, vengo presto. Quindi è un riferimento a Gesù. È Gesù che attesta questo avvertimento nel versetto 18. Sicuramente ti ricordi che il versetto 17 è un invito del Signore di afferrare l'acqua della vita in dono, però qua abbiamo un contrasto, un avvertimento. Coloro che si rifiutano di prendere, che rifiutano l'offerta della vita eterna, sono quelli che probabilmente vorranno alterare, mettere mano sulle parole di questa profezia. Le persone che saranno vive negli ultimi giorni, se sono persone che rifiutano Cristo, vorranno mettere mano su queste parole. Quindi è proprio per quello che questo avvertimento viene subito dopo l'invito del versetto 17. Gesù sta dicendo in poche parole così: se rifiuti la mia offerta della vita eterna, se sei così contrario a me che hai la tentazione di manomettere le parole di questo libro, devi comprendere che verrai giudicato dai flagelli di questo libro. Notiamo bene però che Gesù chiama questo un libro di profezia. L'ha già detto nel versetto 7 già. Le parole della profezia di questo libro, l'angelo lo dice nel versetto 10, le parole della profezia, nel versetto 19 lo dirà di nuovo, le parole del libro di questa profezia, perché maggiormente è un libro di profezia che parla del futuro. Lo sto ripetendo perché ci sono così tanti credenti, persone nel cristianesimo che non vogliono accettare che è profezia di qualcosa che deve venire nel futuro. Versetti 7, 18, 19, l'angelo nel versetto 10 lo dice, che è una rivelazione di ciò che Gesù farà nel futuro, quando giudicherà il mondo, redimerà Israele, tornerà su questa terra e stabilirà il suo regno. E siccome questo messaggio è così fondamentale, è la parola di Dio, c'è un avvertimento grave e serio a chiunque vuole giocare e mettere mano sulle parole di questo libro, sulla profezia di questo libro. Continua nel versetto 19 l'avvertimento. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Quindi qua è il rovescio della medaglia del versetto 18. Non aggiungere niente a questo libro e non togliere niente da questo libro. Se qualcuno lo farà, Dio toglierà la sua parte dell'albero, del libro della vita. E in ogni caso, sia albero che libro, il significato è lo stesso. Quelli che volutamente vogliono togliere parte dell'Apocalisse che non gli piace, troveranno che Dio toglierà la parte che avrebbero potuto avere nella Santa Nuova Gerusalemme. Capite bene che non sta parlando di fraintendere o capire male qualcosa in questo libro. Questo lo facciamo tutti, qualcosa capiamo male nella Bibbia, per sbaglio, per errore. Non sta dicendo così, non sta parlando di fraintendere qualcosa, è volutamente attaccare la parola di Dio. Nessuno di noi interpreta la Bibbia perfettamente, nessuno di noi siamo senza errore nella nostra interpretazione. Cerchiamo sempre di comprendere bene ciò che vuol dire in vari brani, diciamo quello che noi capiamo, le nostre interpretazioni, con tutti i difetti che possano avere, però non sta parlando di questo in questo versetto, qua sta parlando di volutamente manipolare e ignorare e togliere parti della parola di Dio. Quanto sarà forte il giudizio contro le persone che odiano questo libro e che dicono che è un uomo, un vecchio che ha avuto un'esperienza mistica, cioè Giovanni. Ci sono persone che hanno fatto così in tutta la storia. Ci sono persone che hanno manomesso l'Apocalisse, hanno tolto, hanno aggiunto al libro dell'Apocalisse e anche a tutto il resto della Bibbia. Nonostante è scritto questo, i liberali non credono che la Bibbia sia ispirata da Dio e quindi non credono che questa sia la parola ispirata di Dio. Dicono che hanno il diritto di entrare nella Bibbia e dire sì, questo è la verità, ma invece quest'altro no. Si arrogano il diritto di fare così. Io ho sentito uno che ha letto tutta la Bibbia per determinare ciò che era quello veramente la parola di Dio e non la parola dell'uomo. Alla fine ha detto, solo 26 versetti in tutta la Bibbia è proprio la parola di Dio. Guai a uno così e a qualsiasi persona che pensa di avere l'autorità sulla parola di Dio e che hanno il diritto di spazzare via ciò che non gli piace e di aggiungere ciò che loro vogliono dire. Siccome questo versetto arriva alla fine dell'ultimo libro della Bibbia, è un avvertimento che si può applicare a tutta la Bibbia, nella sua interezza. Ho capito che sta parlando proprio specificamente nel libro dell'Apocalisse in contesto, però possiamo applicare questa realtà a tutta la Bibbia. Non mettere mano sulla parola di Dio gettando ciò che non ti piace o aggiungere ciò che ti piacerebbe che dicesse. Questi versetti sono un avvertimento a un attacco voluto sull'Apocalisse e sulla parola di Dio nella sua completezza. Un vero figlio di Dio non vorrebbe mai fare così all'Apocalisse e a nessuna parte della Bibbia. Quindi i versetti 18 e 19 sono un avvertimento solenne. I versetti 21 e 20, 20 e 21 sono un'affermazione preziosa. Il versetto 20 dice: colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen. È bellissimo pensare che queste sono le ultime parole del Signore Gesù nella Bibbia. Sì, vengo presto. È l'ultima volta che il Signore ci parla dal cielo. La prossima volta che si ascolterà la sua voce sarà quando quel giorno scenderà dal cielo con un grido. È già stato promesso nei versetti 7 e 12, qua è ripetuto, così non è possibile perderlo e comprendere male. Quindi Giovanni, dice, non si potrà tenere, Amen! Vieni, Signore Gesù! Nello stesso modo che c'è nei versetti 20, sono le ultime parole scritte dette dal Signore, la seconda parte è l'ultima parola di uomo, dell'uomo. Ed è un'affermazione azzeccata, adeguata. Amen, vieni, Signore Gesù. No, non lo vuoi dire anche tu? Non riesco ad esprimere quanto è forte il desiderio che il Signore Gesù torni. Quindi noi possiamo identificarci con Giovanni. Tutti possiamo dire Amen, vieni Signore Gesù. l'ultimissima frase del libro è la confessione che la risposta dei problemi della vita, la risposta non sta nella capacità dell'uomo di creare un mondo migliore, però sta nella capacità del sovrano dell'universo di gestire il mondo. Gesù tornerà a prenderci, però fino a quel momento, finché venga, ci serve la grazia che ci sostiene. Ed è per quello che il libro si conclude così, alla fine nel versetto 22-21, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Amen. Questa ultima affermazione, l'ultima affermazione dell'Antico Testamento è l'ultima frase dell'Antico Testamento è questa. L'Antico Testamento finisce così: perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. L'ultima frase di Malachia parla di colpire la terra di sterminio. L'ultima frase del Nuovo Testamento ci parla del Signore Gesù che dà la sua grazia. Che conclusione adatta, perfetta. È proprio il modo perfetto per finire questo libro, il Nuovo Testamento. È la Bibbia totalmente, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Arrivando alla conclusione di questo studio, vi voglio leggere una citazione. Una citazione che riflette il mio cuore e il mio atteggiamento verso lo studio dell'Apocalisse. In modo specifico voglio dire che io ho cercato di fare i compiti di meglio che potevo, diciamo, di prepararmi, ma sicuramente ci sono dei dettagli che non ho azzeccato. Sono sicuro che la mia interpretazione di ogni versetto non è perfettamente azzeccata. Ci ho provato, ho fatto del mio meglio, mi sono preparato, mi sono documentato, ho fatto i miei compiti, però voi siete bereani, dovete essere bereani e continuare a studiare questo libro e continuare a studiare tutta la parola di Dio. Quindi ascoltate questa citazione che un grande commentatore biblico del passato ha detto arrivando alla fine dell'Apocalisse. Non mi vengono altre parole più adatte, che anche questo è il mio sentimento che voglio che voi vi ricordiate. Scrisse così: con un cuore onesto e un atteggiamento di preghiera e con questi avvertimenti solenni e terribili davanti ai miei occhi, cioè 22:18-19, io ho cercato di comprendere e di indicare ciò che il nostro Signore pieno di grazia ha detto con tante esattezze, voleva che si conoscesse, che si difendesse. Se io ho aggiunto qualcosa a questo libro che non c'è, o se ho tolto qualcosa che lui invece che ha messo, io con la più grande tristezza, io mi pento di quello che ho detto e brucerei tutti i miei appunti se io sono andato oltre a ciò che è stato scritto. Forse perché sono debole, o forse sono stato frettoloso, o forse sono stato troppo sicuro di me stesso e ho così storto quello che è scritto. Posso dare la colpa solo a me stesso e pregherò che il Signore mandi un altro insegnante più competente per spiegare le verità che sono qua scritte. Secondo la grazia e la vita che mi sono state date, io ho parlato. Se in qualche modo erro, che Dio mi perdoni. Se ho ragione invece che Dio benedica la mia testimonianza flebile, debole, però in ogni modo che il Signore protegga la sua verità eterna. E questa è la mia preghiera. Preghiamo. Padre, è esattamente come io mi sento, come adesso che siamo giunti alla conclusione del nostro studio dell'Apocalisse, io non vorrei mai sbagliare nella mia interpretazione della tua parola, non vorrei mai fraintendere qualcosa che tu hai scritto, ma conosco i miei limiti, conosco che io sono finito nella mia, la mia natura è finita e so che tutte le mie interpretazioni, sia nell'Apocalisse o qualsiasi cosa nella Bibbia, non sono interpretazioni perfette. Quindi io prego che tu prenderai le cose che abbiamo studiato questa settimana e laddove sono in linea con la tua parola, prego che nessuno si dimenticherà nulla. Laddove invece non sono in linea perfettamente con la parola, invece prego che si dimenticherà tutto, che nessuno si ricorderà, perché ciò che è importante è ciò che tu hai detto nella tua parola. In modo specifico ciò che è importante è, che è quello che tu hai detto nel libro dell'Apocalisse del nostro studio per questi seminari in questa settimana. Quindi usa questo importante libro nella scrittura, nella vita del tuo popolo, nella vita di coloro che non ti appartengono ancora, che devono rispondere a tutti gli appelli al pentimento, alla fede che sono sparsi in questo libro tremendo. Usa la tua verità per compiere i tuoi scopi, per l'amore di Gesù. Amen.